Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Paolo Madron, direttore del quotidiano online lettera43.it. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, la notizia che non trovate sui giornali di oggi, perché è di stamattina, la data IGR 3 delle 6.45, è che Marcello Dell'Utri è atterrato a Fiumicino da Beirut ed è stato portato in carcere. Peraltro ieri i giornali appunto annunciavano il suo arrivo per oggi, non si sapeva l'ora, è arrivato stamattina molto molto presto per evitare evidentemente clamori. Non ho preso il 40.8% dei voti per lasciare il paese a Mineo. Questa è la frase che campeggia su tutti i giornali di oggi, pronunciata da Matteo Renzi ieri, e che fa improvvisamente di Corradino Mineo, ex giornalista della RAI, ex direttore di RAI News, ex parlamentare europeo, ex e attualmente senatore del PD, il caso del giorno. Che cosa è successo? È successo che Mineo è stato sostituito perentoriamente nella Commissione Affari Costituzionali, quella che avrebbe dovuto, appunto, che sta affrontando la riforma del Senato, e 14 senatori del PD in solidarietà si sono ammutinati dal partito, autosospesi dal gruppo parlamentare. Su questo si sono scatenate per tutto il giorno e immaginiamo continueranno anche nei prossimi giorni le polemiche. Allora io ho scelto di affrontare l'argomento leggendovi che cosa ne dice in merito il Corriere della Sera, con un editoriale di Pierluigi Battista in prima pagina, e l'Unità, il giornale diciamo che fa riferimento al PD, anche qui con un commento del suo ex direttore Landò. La cosa tra virgolette sorprendente è che sia il Corriere della Sera sia l'Unità sono nelle stesse posizioni di condanna dell'atto perentorio di Renzi, quello che è stato battezzato da qualche giornale dell'opposizione come editto cinese, facendo riferimento al fatto che Renzi è in Cina, ha fatto questa missione in Oriente dopo il Vietnam, è andato a Pechino. Leggo l'editoriale di Pierluigi Battista, che si intitola Insofferenti e dissidenti. Il PD è, con merito, il partito italiano a più alto grado di democrazia interna. Non si capisce perché voglia compromettere questo primato, conquistato anche grazie all'insofferenza autoritaria per il dissenso interno degli altri due partiti maggiori, con un banale ma sintomatico gesto di prepotenza nervosa nei confronti di senatori contrari al progetto di riforma del Senato disegnato nell'incontro al Nazareno, che vi ricordo è la sede del PD a Roma, tra Renzi e Berlusconi. Il PD è sembrato sin qui coltivare anche un peculiare senso delle istituzioni. Non si capisce allora perché abbia superficialmente cambiato una commissione parlamentare per una sede di partito, estromettendone i senatori come se fossero militanti tenuti a una disciplina interna e non a esponenti delle istituzioni, che non devono rispondere a un segretario di partito ma ai cittadini nel loro complesso. Ecco perché Matteo Renzi e i dirigenti del PD a lui più vicini hanno commesso un duplice errore epurando è messo tra virgolette, i senatori Mineo e Chiti dalla Commissione Affari Costituzionali, facendo così in modo che si aggregasse una pattuglia di 14 dissidenti che si sono autosospesi in segno di solidarietà con i loro colleghi messi fuori d'imperio. È molto verosimile che i senatori del PD accantonati fossero mossi da una forma di conservatorismo culturale che in questi anni ha ostacolato qualsiasi riforma, impantanandola in un vortice di veti e di inconcludenza. ma se Renzi ha il merito di aver impresso una brusca accelerazione alle riforme istituzionali, facendole uscire dalla palude degli eterni rinvii, non si può neanche pensare che su un tema così delicato e costituzionalmente rilevante qualunque discussione sia equiparabile a un sabotaggio, qualunque dissenso a un tradimento, qualunque perplessità a un veto. Bisogna far presto, e Renzi ha ragione a essere insofferente di freni e dilazioni che in passato hanno fatto inabissare ogni riforma, ma non ci si può impiccare a una data. L'espressione è dello stesso Presidente del Consiglio. E dunque un mese in più per fare una riforma del Senato, non raffazzonata e rabberciata, non è la fine del mondo. La campagna elettorale si è conclusa in modo trionfale, non c'è più una data tagliola oltre la quale l'immagine riformista del governo e del Parlamento possa risultare intaccata. Insomma, una mossa incauta, secondo il Corriere della Sera, quella che ha compiuto Renzi ieri, e sullo stesso avviso è l'Unità, che scrive per scusate che lo trovo in questa montagna di giornali, eccolo qua, per la penna del suo ex direttore sardo: un brutto spettacolo. Stavolta il PD ha offerto un brutto spettacolo. Il problema non è il dissenso. Il PD non può che essere un partito plurale. Se così non fosse, tradirebbe la sua natura. Il problema non è neppure la sostituzione di un senatore in commissione. Nessuna libertà costituzionale è stata violata, e un gruppo parlamentare avrà pure il diritto di intervenire nella formazione della legge prima che l'Aula si pronunci. Il vero problema è che questo nuovo Senato non riesce a uscire dalle nebbie. Le lacune e le contraddizioni da più parti evidenziate non hanno trovato ancora soluzioni convincenti, e questo scontro interno al PD si consuma mentre restano indeterminati il contesto istituzionale e le intese politiche che dovrebbero fare da cornice. La prova di forza tra il Premier e i senatori dissidenti è così proiettata in un immaginario simbolico, in una narrazione distante dalla realtà. La palude, la libertà di mandato, il rischio dittatura, parole esagerate che purtroppo mostrano difficoltà e debolezze. Bisognerebbe fare come Renzi, come Renzi ha chiesto di fare in Europa: prima chiarire bene la rotta delle riforme, poi compiere le scelte conseguenti sui nomi. Invece in Senato si è fatto l'inverso. Mineo, come già Mauro, sostituito in commissione dai Popolari per l'Italia, sarebbe il risultato determinante per definire il testo base, solo nel caso che Forza Italia e Lega si fossero collocati all'opposizione insieme ai 5 Stelle. Ma questo non è scontato e forse neppure probabile. Sono in corso trattative, martedì Renzi dovrebbe vedere Berlusconi per giungere a una nuova intesa con tutto il centrodestra. E se si arrivasse all'accordo, l'eventuale dissenso di Mineo di un altro senatore PD diventerebbe irrilevante ai fini di risultato. Così come il dissenso in aula di 14 o 20 senatori PD di fronte a un'intesa globale tra maggioranza, Forza Italia e Lega. È questo che rende lo spettacolo particolarmente brutto. Il PD sarebbe dovuto intervenire con determinazione sulla sua squadra in commissione solo in seguito alla rottura di Forza Italia. Altrimenti che senso ha occultare il dissenso non determinante in commissione quando questo legittimamente si manifesterà in aula? Se lo chiede Sardo nel suo editoriale sull'Unità, ce lo chiediamo anche noi, e evidentemente però il Premier non ha in tasca, o perlomeno teme che l'accordo con Berlusconi, che verrà in qualche modo rivisitato martedì, se sarà confermato questo incontro, non regga, e quindi ha preferito rimuovere d'imperio Mineo e Chiti, paventando sorprese. Certo è che se martedì si rinnovasse l'accordo, venisse confermato l'accordo con Berlusconi, il gesto d'imperio compiuto da Renzi ieri risulterebbe inutile, ma questo non lo sappiamo, perché insomma dobbiamo aspettare l'incontro tra il CAV o l'ex CAV e il rottamatore. Come se non bastasse, oggi sul PD si abbatte la tegola Orsoni. La tegola Orsoni. Orsoni è il sindaco di Venezia che era agli arresti domiciliari, accusato di, insomma, di aver intascato dei soldi di finanziamento illecito ai partiti, che è stato appatteggiato, è stato liberato, e ieri a valanga ha rovesciato una serie di accuse contro il PD, reo di aver fatto l'ipocrita e di averlo abbandonato. Allora, leggo dalla Stampa di oggi, che è quella che dedica forse il maggior spazio alla vicenda, con un articolo del suo inviato Poletti a Venezia, e articolo che è corredato anche da un'intervista al sindaco. Allora, alla fine Giorgio Orsoni sceglie il male minore e dopo 8 giorni e 8 notti agli arresti domiciliari nella sua casa sul Canal Grande, proprio di fronte a Ca' Farsetti, la sede del comune, patteggia una condanna a 4 mesi di carcere per illecito finanziamento ai partiti. Si tratta di 2 versamenti, uno da 110.000 euro in chiaro, l'altro da 450.000 in nero, finiti a sostenere la sua campagna elettorale del 2010, quando Orsoni se la batteva con il candidato del PDL Renato Brunetta. Fui spinto dal partito ad accettare i finanziamenti di Mazzacurati, ma io non ho mai visto una lira, fa mettere a verbale il sindaco nelle sue 2 ore di interrogatorio di lunedì scorso, in cui giura di sapere solo dei 110.000 euro in chiaro, senza conoscerne la provenienza illecita. A pagare erano Pier Giorgio Baita, l'amministratore delegato della Mantovani, e Giovanni Mazzacurati, del consorzio Venezia Nuova, colui che è considerato un po' il burattinaio di queste tangenti lagunari. Soldi passati nelle mani di Federico Sutto, ex socialista, ex collaboratore di Gianni De Michelis nei tempi d'oro, oggi dipendente del consorzio Venezia Nuova e ufficiale pagatore di Mazzacurati. Giorgio Orsoni fa di più e a verbale spiega che la sua candidatura scelta tra la società civile ma si conciliava con le strutture rigide del partito. Non mi sono mai occupato di soldi, giura e stragiura il primo cittadino di Ca' Farsetti, che tira in ballo 3 uomini chiave del PD Veneto di allora, gli uomini che curavano la sua campagna elettorale ma soprattutto si preoccupavano di reperirne i fondi. Si tratta di Michele Mognato, allora segretario provinciale del partito, e di Davide Zoggia, oggi senatore, e di Gian Pietro Marchese, consigliere regionale finito agli arresti con la tornata di mercoledì scorso. Davide Zoggia dal Parlamento replica a muso duro e va all'attacco del sindaco. Qualsiasi tentativo di accostare il mio nome all'indagine della procura rappresenta una mera illazione. Sono pronto a querelare. Poi spiega: smentisco categoricamente di aver preso parte a riunioni e incontri nel corso dei quali ci si è anche solo ipotizzato di ricevere finanziamenti di natura illecita. Ho seguito la campagna elettorale in maniera non continuativa, il mio ruolo era di natura politica, non mi sono mai occupato di finanziamenti, stessa linea di Michele Mognato, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, Orsoni, che vuol tornare a fare il sindaco, non l'ha presa bene, credo che lo abbia irritato molto la dichiarazione fatta a caldo, cioè a poche minuti dopo il suo arresto, del sottosegretario Lotti, fedelissimo di Renzi, il quale si era affrettato a dire: in fondo questo Orsoni non ha neanche la tessera del PD, e questo ha scatenato la sua ira, e adesso insomma Orsoni è un'altra mina che vaga nei mari agitati del Partito Democratico. E va bene, archiviamo Orsoni e passiamo, scusate, oggi do un pochino più spazio alla politica politicata o politicante, perché insomma ci sono delle cose interessanti, e tra le cose interessanti il referendum fatto rigorosamente in rete, come nello stile della casa, che ha confermato l'alleanza europea tra i grillini e il partito UKIP inglese di Farage, come lo pronuncio tutti alla francese, non so come mai, Farage, E che ha suscitato anche questo dei fortissimi mal di pancia all'interno del partito. Allora estraiamo dalla pila dei giornali La Repubblica e andiamo a vedere come il giornale diretto da Ezio Mauro affronta l'argomento, eccolo qua, e lo fa a pagina 6 con un articolo di Tommaso Ciriaco. Sliding door a 5 Stelle. Nel giorno in cui gli attivisti scelgono di allearsi con la destra euroscettica e xenofoba britannica, i senatori ex grillini varano il nuovo gruppo. Insieme ai civatiani e Sell lavorano a quel nuovo centrosinistra che nel medio periodo punta a bilanciare al Senato la pattuglia di Angelino Alfano. Come ampiamente previsto, i militanti di Beppe abbracciano l'intesa con l'UKIP, un copione già scritto dopo il prolungato bombardamento ordinato dal blog. L'alleanza con i conservatori di David Cameron non è troppo improvvisata per non sembrare una provocazione. Per mancanza di alternative trionfa allora Nigel Farage, Nigel Farage, l'unica opzione sponsorizzata fin dall'inizio dalla Casaleggio e associati. Votano in 30.000, 50.000 almeno disertano invece lo scrutinio telematico. L'alleanza con UKIP ottiene 23.121 voti, 3.533 preferiscono il no a ogni alleanza, mentre 2.930 scelgono i conservatori dell'ECR. Farage non può che esultare, sono estremamente compiaciuto. Con il Movimento 5 Stelle daremo voce all'opposizione nel Parlamento europeo. Il referendum neanche contempla i Verdi, e questo è un altro motivo di grossa polemica all'interno dei 5 Stelle. La base protesta al pari di diversi parlamentari. L'esclusione degli ambientalisti, sostiene infastidito il deputato Francesco Duva, non è normale. Christian Iannuzzi è infuriato, sono davvero avvilito per le modalità con le quali è gestito il portale del Movimento 5 Stelle. Soffriamo una mancanza di regole, di obblighi e di doveri, di trasparenza e democraticità interna al Movimento. E mentre il verde Angelo Bonelli, il leader dei Verdi, si indigna, italiani si indigna, due eurodeputati grillini con trascorsi ambientalisti comunicano in via informale al quartier generale pentastellato di essere a un passo da un improbabile e clamoroso addio. Come se non bastasse, Beppe Grillo continua a martellare dal blog Federico Pizzarotti, che ricordo il sindaco di Parma. Vuole buttarlo fuori e non lo nasconde. Il sindaco risponda nel merito. Perché non ha indetto il referendum per stabilire se Parma preferisce le penali o l'inceneritore come promesso? Di fatto lo accusa di evitare la consultazione solo per restare aggrappato alla poltrona. Il primo cittadino replica piccato. Se mi avessi chiamato invece di scrivere ti avrei spiegato che non esistono penali che permettono la chiusura dell'inceneritore. E poi c'è l'altra faccia del grillismo, sono gli espulsi dal Movimento. Oggi, salvo sorprese, nascerà il gruppo di almeno 12 epurati guidato da Adele Gambaro. È solo il primo passo nella direzione del nuovo centrosinistra, un progetto che mira a costituire in tempi non lunghi un unico contenitore per gli ex grillini, SEL e fuoriusciti dal PD. Insomma, questo articolo testimonia che, nonostante appunto la risposta all'invito di Grillo e Casaleggio di confermare l'alleanza con gli inglesi, con l'UKIP, insomma, all'interno del partito ci sono parecchi mal di pancia e insomma, se il PD ha le sue rogne da grattarsi, i 5 Stelle non sono da meno. Oggi vi risparmio quello che accade in Forza Italia, dove insomma anche lì non si può certo dire che tutto stia filando liscio, anzi, e insomma volevo invece andare a due provvedimenti importanti che riguardano la vita di noi cittadini. Il primo è, insomma, a cavallo un po', che si ricollega un po' al tema Orsoni. Cioè, oggi c'è un consiglio, oggi venerdì 13, gli scaramantici se ne faranno una ragione, c'è un consiglio dei ministri importante, molto atteso. Perché? Perché dovrebbe passare, insomma, essere approvata in parte per decretazione, in parte come disegno di legge, la tanto attesa e agognata riforma della pubblica amministrazione, quella per la quale un mese fa Renzi e il ministro in carica della funzione della pubblica amministrazione Madia avevano indetto una sorta di, non dico referendum, insomma di consultazione online, va molto di moda la consultazione online, su che cosa avrebbero, come i cittadini avrebbero voluto cambiare la pubblica amministrazione, e arrivarono insomma nel giro di poco più di un mese 34-35 mila email. E poi va finalmente a compimento la definizione dei poteri dell'autority anticorruzione, quella che ha portato in queste, diciamo, giorni sugli scudi della cronaca il, diciamo, lamentele, qualcuno dice riflessioni ragionate, del commissario Cantone, il magistrato Cantone, che dovrebbe diventarne il commissario, sulla consistenza dei poteri che gli verrebbero attribuiti. Vi ricordo che appena, diciamo, indicato da Renzi come cane da guardia, mastino della corruzione. Questo avvenne all'indomani dell'esplodere degli scandali sull'Expo Cantone, gelò tutti dicendo: ma insomma, io sono molto contento e onorato di avere questo ruolo, ma non vado certo a Milano a fare il turista. Ecco, allora non andrà a fare il turista né a Milano né, immaginiamo, a Venezia, perché insomma sono stati definiti i poteri che potrà esercitare, immaginiamo, con soddisfazione dell'interessato, ce lo farà sapere oggi. Allora vado a leggere da Repubblica l'articolo di Gaglione e Milella. Tre poteri in una sola persona: di fare ispezioni, di acquisire dati, di comminare sanzioni. Tutto per Raffaele Cantone. A 43 giorni dalla sua nomina nel ruolo di commissario anticorruzione e a 32 dal suo coinvolgimento nello scandalo giudiziario sull'Expo di Milano come controllore e supervisore, pare proprio che oggi il governo dovrebbe farcela a dargli quei poteri che l'ex PM anticamorra chiede e senza i quali i suoi incarichi sono puramente nominalistici. In un consiglio dei ministri pomeridiano si discuterà la prima tappa della manovra del governo Renzi contro i corrotti. La prima, quella che riguarda per ora solo i poteri di Cantone, perché le altrettanto importanti norme penali, dal nuovo falso in bilancio all'autoriciclaggio, alla prescrizione lunga, bisogna aspettare. Per loro bisogna aspettare un'altra settimana. La prossima, dopo che il 18 giugno il guardasigilli Andrea Orlando avrà presentato le linee guida delle sue principali riforme. Cantone dunque, ma come vedremo anche Giuseppe Sala, il commissario unico di Expo. Sono poche le norme importanti che fanno di un commissario simulacro come quello dell'ANAC, dell'autorità anticorruzione, uno effettivo, a partire da quella che gli darà pieni poteri ispettivi che il commissario potrà esercitare utilizzando una propria task force. Il decreto dice che potrà richiedere atti e documenti anche alla magistratura, a patto che il materiale non sia ancora coperto dal segreto delle indagini. Cantone potrà accedere a tutte le banche dati e acquisire quanto gli serve. Potrà anche ricevere notizie e segnalazioni di illeciti. Cantone sarà una sorta di super poliziotto e super magistrato, si chiede Repubblica. Di certo, come Palazzo Chigi sta disegnando la sua figura, Cantone potrà anche delegare le richieste di ispezione alla Guardia di Finanza, proprio come un PM fa con la polizia. Avrà di conseguenza un duplice del tutto innovativo potere che sarebbe stato suggerito, esplicitamente chiesto da Cantone. Prima quello di ordinare alle pubbliche amministrazioni di fare quello che non hanno fatto per garantire la trasparenza, e poi, qualora entro un tempo congruo esse non si adeguino, un potere sanzionatorio che sarà commisurato all'entità stimata della trasgressione. Al pari del ministro della giustizia, anche il commissario farà ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato della corruzione in Italia e sui mezzi di contrasto. Potrà anche proporre modifiche legislative dopo aver letto i provvedimenti del governo nell'ambito delle sue competenze. Su una richiesta invece Cantone non dovrebbe spuntarla un suo parere obbligatorio su tutti i provvedimenti governativi o no che riguardano la lotta alla corruzione. Si pensa, perlomeno immaginiamo che il governo Renzi pensino che da questa delega di esercizio di poteri Cantone possa essere soddisfatto. L'altra cosa importante è, ve lo annunciavo prima, la riforma della pubblica amministrazione, che andiamo a leggere sul Messaggero, giornale particolarmente attento in questi giorni al tema, si capisce perché, giornale di Roma, infatti oggi non titola né su Mineo né su altre cose, ma statali in pensione si cambia. Questo è un provvedimento molto interessante che riguarda moltissime persone, e quindi andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. È insomma uno dei provvedimenti che verranno presentati dal ministro Madia oggi. Ah, intanto, cosa importante, non vado a leggere espressamente articoli su questo, ma siccome ballavano i chilometri sulla possibilità di appunto trasferire i dipendenti della pubblica amministrazione, si era partiti da 50, nei giornali di ieri erano diventati 100 chilometri, oggi sono tornati a 50, insomma i trasferimenti saranno fatti entro i 50 chilometri dalla sede dove attualmente prestano servizio i dipendenti pubblici, immagino con un sospiro di sollievo da parte di molti che già probabilmente paventavano estenuanti viaggi per raggiungere la sede di lavoro e tornare a casa. Ma torniamo alla pensione, alle pensioni statali ed esodati, pensione a 57 anni ma con l'assegno tagliato fino al 30%. Dal menù della riforma, l'articolo di Andrea Bassi, dal menù della riforma della pubblica amministrazione scompare l'anticipo di 2 anni della pensione per gli statali in esubero. Ma il capitolo previdenza non viene cassato, anzi si allarga non solo ai lavoratori pubblici ma anche a quelli privati, con un occhio agli esodati. Tutto il pacchetto è contenuto nell'articolo 4 della bozza del disegno di legge intitolato per il momento Repubblica Semplice, ma non è detto che le norme possano essere trasferite domani direttamente nel decreto. Diverse le novità, innanzitutto quella sull'età pensionabile. Il provvedimento prevede per tutti i lavoratori pubblici e privati di poter lasciare l'impiego in anticipo rispetto ai 66 anni e 3 mesi attualmente previsti dalla legge Fornero. Si potrà andare in pensione a 57 anni con 35 di contributi per i lavoratori dipendenti e a 58 anni sempre con 35 di contributi per gli autonomi. L'anticipo della pensione tuttavia costerà caro, l'assegno sarà interamente calcolato con il metodo contributivo, ossia in base ai contributi versati e non con il più vantaggioso retributivo in base all'ultimo stipendio. La perdita, secondo le stime, sarebbe in media del 25-30% sulla pensione, con un minimo del 15%, un massimo che può arrivare al 45% a seconda dei contributi versati. Questa norma in realtà già esisteva, ma era riservata alle sole lavoratrici, la cosiddetta opzione donna, ed è stata utilizzata in 18.000 casi. Ora viene estesa a tutti e allungata fino al 2018. Una via d'uscita probabilmente non molto conveniente, ma comunque una via d'uscita, probabilmente più nel privato per gli esodati che nel pubblico. Per gli statali ci sarà anche un'altra possibilità di pensionamento anticipato. Sarà estesa a loro un'altra norma che già esiste, ma vale in questo caso solo nel privato e che permette di ammorbidire i rigidi requisiti della Fornero, i cosiddetti casi eccezionali. Si tratta di due possibilità. La prima è per i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 e che avevano i requisiti per il ritiro prima dell'entrata in vigore della legge Fornero. Questi lavoratori potranno lasciare a 64 anni invece dei 66 e 3 mesi. Le lavoratrici potranno andare in pensione a 64 anni quando abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data avessero un'età di almeno 60 anni. Solo per i pubblici dipendenti, infine, il provvedimento prevede la possibilità di trasformare negli ultimi 5 anni di lavoro il contratto di lavoro da tempo pieno in part-time al 50% dello stipendio. In pensione si andrà comunque con un assegno pieno. Prorogata anche la norma che obbliga tutti coloro che hanno raggiunto il massimo dei contributi nella pubblica amministrazione ad andare in pensione. Ecco, insomma, adesso voi che ci ascoltate da casa e che lavorate nella pubblica amministrazione, fate i calcoli se rientrate nei parametri che vi ho appena detto. Certo che, insomma, che poi anche l'interpretazione del Messaggero, andare in pensione prima costa caro, avete visto, insomma, il taglio dell'assegno arriva in media al 30%, però come dice il Messaggero, insomma, può essere una via di uscita che sicuramente alcuni sceglieranno. Ancora. Ma c'era una cosa curiosa che mi ha colpito sul Sole 24 Ore di oggi ed è una dichiarazione, lo vado a prendere, di Squinzi, presidente degli industriali, sui famosi 80 euro strombazzati e poi dati 80 euro. Strombazzati non vuole avere nessuna connotazione negativa, messi in busta paga da Renzi alla vigilia delle elezioni europee. Insomma, Squinzi, se non sbaglio, intanto sto andando all'articolo, è intervenuto all'Assemblea degli Industriali di Modena, ha dato un'interpretazione sintetizzata dal titolo in questo modo: il bonus di 80 euro, il risultato elettorale era importante. L'articolo è di Nicoletta Picchio. Il voto europeo e aver sconfitto gli euroscettici è valso la scelta del governo di aver messo in busta paga il bonus di 80 euro. Giorgio Squinzi è tornato ieri sull'argomento parlando sul palco dell'Assemblea degli Industriali di Modena. Non eravamo esattamente d'accordo con l'incentivazione degli 80 euro. Continuiamo a pensare che un intervento sull'IRAP per abbassare il costo del lavoro avrebbe dato un risultato sicuramente più forte, se non nell'immediato, nel medio termine, ha affermato il presidente di Confindustria. Uno spot elettorale, è stata la domanda dell'intervistatore Dario Di Vico del Corriere della Sera. Accetto, ha risposto Squinzi, ma non mi sono azzardato ad avanzare alcun tipo di critica perché ritenevo che un risultato importante per l'Europa fosse fondamentale in questo momento della vita del Paese. Ho compreso la necessità del governo di bloccare un voto antieuropeo. Ora, grazie alla legittimazione ottenuta alle europee e con la voglia di fare che traspare da un esecutivo che sembra pieno di energia, deve mettere in mano alle riforme e alla semplificazione del Paese. È un dovere ineludibile cui non si può sottrarre. Solo se l'Italia cambia, semplificando balzelli e orpelli, si potrà consentire alle nostre aziende di investire. Tra le riforme occorre rivedere profondamente le relazioni industriali, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, insomma, suggestiva questa tesi del leader degli industriali, per cui insomma quegli 80 euro sarebbero stato un gesto per cercare di arrestare, almeno in Italia, la diga anti-Europa e anti-euro. Insomma, il risultato è stato ottenuto, insomma, però insomma, Squinzi magari non dovrebbe dimenticare, insomma, che probabilmente quei soldi servono anche, come dimostrato da alcuni centri studi, dovrebbero servire anche a fare riprendere un pochino i consumi interni a vantaggio anche degli industriali. A proposito di consumi interni di 80 euro, ma cioè, questo paese, questa Italia, come sta veramente? Cioè, il quadro è così catastrofico come dipingono alcuni, o invece le condizioni economiche complessive del paese stanno migliorando? Beh, insomma, a giudicare dallo spread, insomma, che non è, come dire, una divinità assoluta, ma che comunque, se scende, fa diminuire il costo di interessi sul debito, sembrerebbe di sì. Però insomma, qui ci sono opinioni contrastanti. Una, perché è una curiosità, la leggo da Libero, che fa una statistica un pochino macabra per dire che questa crisi nel mondo, e quindi anche in Italia, che è stata duramente colpita, è costato 10.000 suicidi. A causa della crisi economica negli Stati Uniti, in Canada e in Europa ci sono stati 10.000 suicidi in più, e quanto emerge da uno studio del British Journal of Psychiatry, di cui dà notizia la BBC. Il numero di persone che si sono tolte la vita è aumentato in modo significativo a partire dal 2009, e si sottolinea nella ricerca dell'Università di Oxford. Tuttavia, in alcuni paesi, Svezia, Austria e Finlandia, non è stato registrato alcun incremento, segno che il fenomeno avrebbe potuto essere evitato. Mentre fino al 2007 il numero dei suicidi nei 24 paesi europei considerati era in diminuzione, nel 2009 si è verificato un aumento del 6,5%, andamento proseguito fino al 2011. Vabbè, questo era una curiosità per dire, ma insomma, non ci voleva lo studio dell'Università di Oxford che la crisi, insomma, ha avuto anche delle conseguenze sulla psiche degli individui. Invece il foglio, che è insomma un giornale che, quando può essere ottimista, non si tira indietro, ha un interessante articolo in prima pagina. Il titolo è emblematico e eloquente: catastrofismo va de retro, numeri che smontano il falso mito degli italiani e la canna del gas. Sorpresa, il reddito rifiata, dice la BCE, la Banca Centrale Europea. La ricchezza aumenta e qualcuno si tuffa nella turbo finanza, bene in mutui. Allora, leggiamo. Che cosa sono i Coco Bond e i Certificates? Nel primo caso, nulla a che fare con Gabrielle Bonner Chanel, detta Coco. Nel secondo, esistono con il turbo o l'airbag e sono protagonisti di un rally, ma non hanno nulla a che vedere con auto e motori. Stiamo parlando di strumenti finanziari a notevole rischio e con alto rendimento, sui quali si stanno gettando parecchie famiglie italiane, smentendo così un assioma del catastrofismo nazionale, che siano sempre più povere. E se risparmiano qualche spicciolo nel timore di impoverirsi ancora di più, li mettono alle poste nei poco redditizi titoli di Stato su un conto deposito, in fondo a un cassetto sotto il materasso, quindi non li mettono né alle poste né nel materasso. Già ieri la Banca Centrale Europea, nel bollettino di giugno, ha rilevato che il reddito reale familiare nei paesi sotto stress dell'Eurozona ha smesso di ridursi con il terzo trimestre 2013, dopo un calo durato dal 2009. Mi ricordo che insomma la crisi è cominciata nel 2008, se poniamo il fallimento della Lehman Brothers a settembre 2008 come benchmark. Infine, la Banca d'Italia, nella sua relazione annuale, si occupa di un altro indicatore fondamentale, il patrimonio e i risparmi, sottolineando un forte incremento di acquisti netti di attività finanziarie nel 2013 da parte delle famiglie italiane. Incremento pari a 30 miliardi di euro, che non sono bruscolini. Sono aumentati gli investimenti in azioni, partecipazioni e altre forme di risparmio gestito, a fronte di ingenti vendite di titoli pubblici e obbligazioni di banche italiane. Risultato: mentre per il deprezzamento delle abitazioni la ricchezza immobiliare in rapporto al reddito si riduceva di un decimale, da 8 a 7,9 volte, quella finanziaria aumentava del 2,1%, risultando 3,6 volte il reddito. Un rapporto, nota alla Banca d'Italia, superiore a quello pre-2007 e agli altri paesi dell'euro. È un patrimonio di 3.896 miliardi, immobili esclusi, che rapportato al reddito supera quello di Francia, Germania, Spagna e della media euro, collocandosi alle spalle di paesi tradizionalmente dediti alla finanza come Stati Uniti e Gran Bretagna. La loro parte la fanno anche strumenti a rischio sofisticati come i Coco Bond, scusate l'ignoranza, ma non so che cosa siano, i certificates. Eccolo qua, lo spiego. I primi sono dei convertible contingent bond, detti Coco, come i Coco, senza il terzo co, sono stati lanciati dalle banche per aumentare la patrimonializzazione, obbligazioni al 7-9%, però che si tramutano in azioni se l'istituto non realizza il parametro del 6% nel Tier 1, il patrimonio primario previsto dal Trattato di Basilea 3. La BCE e altre autorità di vigilanza hanno dato a questi titoli la benedizione, benché se una banca fallisce l'obiettivo dando ai sottoscrittori azioni, queste saranno notevolmente svalutate. Insomma, stamattina, finita la rassegna stampa, correte in banca e chiedete informazioni su questi Coco Bond, che danno dei rendimenti molto interessanti. E lasciate perdere i titoli di Stato, non lo dico io perché sennò insomma, sarebbe un attentato alla Repubblica, ma lo dice, aspetti che lo vado a vedere, lo dicono i giornali, lo dice Libero in particolare. Torniamo a Libero che... Dunque, eccolo qua. Torniamo a Libero, ricordo, ci dà un'informazione interessante che si collega al discorso che facevo prima, cioè alla discesa dello spread. Allora, Libero ci informa, la sto tirando un po' lunga perché arrivo alla pagina, eccola qua, pagina 21, con 1.000 euro di botto solo 30 euro di interessi in un anno. Ormai è sicuro, chi vuol parcheggiare i propri risparmi nei titoli del tesoro deve rassegnarsi a tassi di interesse sottili da prefisso telefonico. Ieri mattina, in sede di asta, i BTP a 3 anni sono stati assegnati a un rendimento per la prima volta inferiore all'1%, allo 0,89%. Chi ha puntato sui titoli a 7 anni si è dovuto accontentare di un modesto 2,12%. Per i titoli a 30 anni, che scadranno nel 2044, quindi insomma il tasso offerto è stato del 4,05%. E continua così la vendemmia con lo sconto del tesoro iniziata ieri, quando i bot a 12 mesi sono stati collocati per la prima volta sotto la soglia dello 0,5%, un rendimento pari allo 0,495%, 16 punti in meno di maggio. Se si tiene conto delle commissioni bancarie, l'interesse effettivo si aggira sullo 0,3%, quindi se avete bot, alla fine mantenete il capitale, ma non aspettatevi rendimenti. Ovvero 1.000 euro ne rendono 30 dopo un anno, il prezzo di una serata in pizzeria. Insomma, con i vostri botti vi in un anno riuscite a malapena a mangiarvi una pizza. Nonostante le condizioni avare, la domanda è stata molto molto sostenuta sia ieri che oggi, e questo, aggiungo io, è una fortuna, perché insomma il debito pubblico italiano è talmente ingente che deve essere continuamente rifinanziato. Non è un'esclusiva solo italiana, però. Ieri Madrid ha lanciato un nuovo titolo decennale per 9 miliardi, un'offerta sostenuta che è andata letteralmente a ruba. E la febbre per titoli che un paio d'anni fa venivano trattati con molta diffidenza ha contagiato anche i paesi che sembravano fino a pochi mesi fa spacciati. Il decennale della Grecia è crollato al 5,43%, il livello più basso da gennaio 2010. Fa impressione ricordare che 26 mesi fa, nel marzo del 2012, nel pieno dell'assalto speculativo contro il debito sovrano europeo, il rendimento del decennale di Atene era al 30%, quindi dal 30 siamo passati al 5,43, scesi al 5,43, e lo spread con i titoli tedeschi era di quasi 3.000 punti base. Insomma, vi conviene informarvi sui coco bond, perché se volete dare un po' di rendimento ai risparmi che avete investito, libero, ma non è solo libero evidentemente, i dati sono i numeri, dicono che insomma in questo momento l'investimento in titoli pubblici è assai avaro di soddisfazioni. Allora, abbiamo ancora, vediamo se lo vedo, 5 minuti, insomma io vorrei chiudere con la politica estera, tema che non affronto mai perché non sono io, come dire, mai stato un giornalista esperto di politica estera, però mi pare che le vicende di questi giorni in Medio Oriente sono particolarmente allarmanti, e soprattutto c'è una provocazione, sottolineo provocazione interessante, che fa il giornale per bocca di un giornalista molto esperto che è Livio Caputi, e la troviamo a pagina 15, eccolo qua Livio Caputo, ridateci Saddam e Gheddafi per sconfiggere Al-Qaeda. Il riferimento è al fatto che il governo iracheno lancia grandi grida di allarme perché gli islamisti stanno riconquistando il paese. Ne leggo un brano. Alla luce degli ultimi avvenimenti in Medio Oriente e alla apparentemente irresistibile avanzata dei fanatici dello Stato Islamico in Iraq e in Siria, verso Baghdad. Ecco quattro domande politicamente scorrette. Gli americani sono pentiti di aver scatenato la guerra contro l'Iraq e abbattuto Saddam Hussein, che sia pure con metodi disumani riusciva a tenere insieme un paese artificiale senza farlo precipitare, come sta accadendo oggi nella guerra civile? I politici occidentali si sono finalmente resi conto di quanto sconsiderata sia stato il loro intervento in Libia, neppure concordato in anticipo tra gli alleati, che ha portato alla caduta e all'assassinio di Gheddafi e in due anni ha trasformato il paese in uno stato fallito, ormai privo di un potere centrale, che invece di 2 milioni di barili di greggio riesce a malapena a produrne un decimo? La terza domanda. I politici americani ed europei si stanno infine rendendo conto di quanto sia stato imprudente appoggiare la rivolta contro Bashar al-Assad, con il risultato di avere moltiplicato per 10 i morti in Siria, di avere messo in grave pericolo le minoranze etniche e religiose, di aver trasformato il paese in un magnete per tutti i jihadisti del mondo che poi torneranno nei paesi d'origine a commettere attentati? Quarto interrogativo. L'amministrazione Obama ha capito di aver sbagliato a scaricare da un'ora all'altra il vecchio fedele alleato Mubarak, parla dell'Egitto, ad appoggiare solo perché apparentemente eletto dal popolo il presidente Morsi dei Fratelli Musulmani, e ora snobbare il suo successore generale al-Sisi, l'unico che sembra in grado di riportare l'ordine del paese, solo perché è arrivato al potere con un colpo di Stato? Ufficialmente alla base di queste strategie occidentali stavano due obiettivi. Primo, salvare la popolazione civile, in qualche modo coinvolta nella primavera dalle rappresaglie dei vari dittatori. Secondo, convogliare i rispettivi paesi verso la democrazia. Ebbene, è stato un fallimento su tutti i fronti. L'Iraq, non appena nel 2011 Obama ha ritirato le truppe americane che avevano lasciato sul terreno molti morti e feriti, è scivolato gradualmente verso l'anarchia, con un governo a predominio sciita sempre più sottomesso all'Iran, incapace di trovare un minimo comune denominatore tra sciiti, sunniti e curdi, e, come si sta vedendo in queste ore, ad addestrare un esercito degno di questo nome nonostante 14 miliardi di aiuti statunitensi. La Libia si è frammentata sulle linee tribali, con gli estremisti islamici sempre più influenti, più nessun controllo sulla partenza dei barconi carichi di immigrati africani verso l'Italia, e quel che resta del governo centrale è avviato alla bancarotta per il venir meno della rendita prolifica. Paradossalmente l'unica speranza di un ritorno alla normalità è risposta in un altro potenziale uomo forte, generale Haftar, sceso in campo per combattere i terroristi islamici. Ma se un occidente pentito non gli darà una mano, difficilmente riuscirà nel suo intento. Insomma, provocatorie, urticanti, ma in effetti Caputo sintetizza, estremizza ciò che oggi molti temi su cui oggi molti giornali si interrogano. Noi ci stiamo avviando alla fine, avrei voluto leggervi ancora qualche cosa sui mondiali di calcio, in particolare un bel reportage, articolo di Oliviero Bea sul Fatto Quotidiano, che a questo punto rimando alla lettura vostra personale, che è a pagina 17. Ieri sera sono cominciati i mondiali, Brasile ha vinto ma non ha convinto, vedremo, domani sera tocca a noi, e in bocca al lupo. Intanto grazie per avermi ascoltato in questa prima ora, adesso la rassegna finisce qui, poi ci sono il nostro dialogo telefonico e noi ci rivediamo dopo la pubblicità. Eccoci qua di nuovo, allora ricordo ancora il numero per i vostri sms che è il 335-5634-296, oggi il nostro computer fa le bizze, però io i vostri sms li vedo sull'iPad e quindi potete tranquillamente mandarli che verranno letti. Anzi, ne leggo subito qualcuno, giusto per rompere un po' il ghiaccio. Mineo, Chiti, epurazioni NATO nel PD. Democrazia, pluralismo, addio. Insopportabile atto di imperio e antidemocratico di Renzi, soprattutto grave errore politico. No uomo solo al comando, Giovanni da Asiago, Asiago provincia di Vicenza. Poi aggiunge Giovanni. Per questo il PD perde Padova e Schio, che è sempre provincia di Vicenza, Livorno e Perugia. Ancora sullo stesso tema, il PD non sarà un taxi ma neanche il jet privato di Renzi. Le riflessioni di Mineo e Chiti sulle riforme sarebbero senz'altro utili, scrive Grazia. Renzi, vedo che siete molto sensibili al tema, giustamente. Renzi farebbe un gran bene a ricordare ogni tanto che il 40,8% l'ho ottenuto prima di tutto il Partito Democratico e non lui. Bah, su questo insomma sì, è vero, però insomma, se non ci fosse stato lui forse non ci sarebbe stato il 48. Così, giusto per un piccolo bagno di umiltà, ci scrive Gigi dalla Sardegna. Adesso passo la vostra telefonata. Pronto?
Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Luigi, telefono dalla provincia di Torino. Io mi riferisco proprio ai temi che lei ha accennato, sì, adesso per quanto riguarda il discorso di aver sostituito Mineo. Sì. Ora, io credo questo, cioè questo episodio mi conferma nella convinzione precedente, cioè che purtroppo gli italiani si affidano sempre a persone molto simili, cioè o si sono affidati a Berlusconi, sono affidati a Grillo, si affidano a Renzi. Sono persone molto simili, nel senso che sono persone che hanno una concezione padronale del partito. Naturalmente con tutte le differenze, perché il Partito Democratico, essendo un partito, non è proprio così padronale come nel caso di Grillo e di Berlusconi, sì, però nell'intento, nell'interiorità della persona, la visione è identica, io faccio quello che voglio perché ho vinto. Allora io volevo solo fare questa osservazione, sì, il fatto che lui abbia preso il 40% non vuol dire che un provvedimento diventi intelligente solo perché ha preso il 40%, quello del Senato rimane un provvedimento senza nessun costrutto costituzionale che lede dei principi fondamentali appunto della Costituzione. E quindi io voglio cambiare il Senato, voglio cambiare la Camera, ma non voglio fare se fossi al posto appunto di Mineo o di altri, non vogliamo fare delle idiozie solo perché un signore che ha vinto col 40% si sente legittimato a dire che tutto quello che fa lo fa bene.
Grazie Luigi, grazie, grazie, chiaro. Sì, concezione padronale del partito, qualcuno la chiamerebbe in maniera più soft concezione leaderistica. Allora, io faccio l'avvocato del diavolo e dico che sicuramente, probabilmente il gesto compiuto da Renzi e dai suoi è stato impulsivo. Immaginiamo, come ho detto prima in corso di rassegna stampa, che alla base di quel gesto ci sia anche la incertezza sulla, diciamo, l'affidabilità dell'alleanza, del patto con Berlusconi siglato al Nazareno qualche tempo fa, e perché è vero che se quel patto venisse ribadito improvvisamente, come dire, i voti, insomma, le posizioni di di Mineo e Chiti risulterebbero influenti, essendoci già una larghissima maggioranza. Ecco, forse occorre anche dire però che, insomma, io credo che all'interno del Partito Democratico sia ancora viva una fronda anti-renziana che non perde occasione per cercare di mettere i bastoni tra le ruote al segretario. Magari nella, appunto, vicenda della riforma del Senato può avere anche ragione, perché in effetti la riforma è ancora vaga e abborracciata, e poi il discrimine tra rappresentanza ed elettività, rappresentanza degli enti, dei sindaci, di amministratori locali e elettività è importante. Ecco, però, insomma, mi pare di capire che, insomma, la minoranza del PD, quando può, non si tira indietro a mettere i bastoni tra le ruote al segretario. Pronto?
Sì, buongiorno, pronto. Buongiorno. Io mi chiamo Fabio, telefono da Città di Castello, in provincia di Perugia.
Buongiorno Fabio.
Lei prima ha parlato, leggendo i giornali e commentando, di tutte quelle che sono le funzioni assegnate a Cantone e,
sì,
in qualche maniera, certificate, nel senso che ora lui effettivamente può svolgere tutti questi compiti. Io le voglio fare una domanda molto secca, molto diretta e una leggera considerazione. A che cosa serve il ministro, il guardasigilli, il ministro degli interni, se una persona viene nominata direttamente, esternamente, con dei compiti così importanti? Perché a questo punto, come cittadino, non capisco a cosa servono poi anche decine e decine di migliaia di funzionari pubblici, che tra i quali ci sarà una stragrande maggioranza di persone oneste ed efficienti. Non so se queste persone si sentiranno, come si può dire, travalicate, sì, da questa cosa. E poi una considerazione maligna: una persona che viene investita di tutti questi poteri non è poi alla fine più pericolosa di tante persone che possono svolgere la stessa funzione, ciascuno in ambiti e in compiti ben specifici?
Grazie Fabio. Allora le rispondo con un paradosso. A che cosa è servito che un governo di tecnici, anzi più governi di tecnici, cominciando da Mario Monti, abbia nominato un tecnico esterno alla spending review? Ma non era pertinenza del Ministero dell'Economia e dei valorosi tecnici del Ministero dell'Economia attuare provvedimenti di spending review? Nella fattispecie, smessa la provocazione e il paradosso, beh, insomma, credo che il ministro di guardia sigilli abbia molti temi di cui occuparsi, di cui la riforma complessiva della giustizia annunciata da Renzi. Ma siccome c'è un'urgenza scandali che si è manifestata in questi mesi, partendo da Expo, andando a Venezia, sperando si fermi lì, credo che la necessità di avere un authority ad hoc per controllare il fenomeno sia importante. Il rischio che Cantone diventi un superuomo, beh, insomma, deve rendere conto normalmente al Parlamento, è un nominato, ha dei evidentemente referenti sopra. Lei probabilmente si riferisce al fatto che in Italia, quando si concedono poteri, diciamo, straordinari, vedi la protezione civile dell'allora capo Bertolaso, insomma, si creano, insomma, come dire, degli abusi di potere o perlomeno la persona messa nel ruolo, come dire, gode di un potere che spesso, come dire, cammina sui confini della discrezionalità. Insomma, vedremo. Non credo che Cantone voglia o abbia interesse evidentemente ad abusare del suo ruolo. Piuttosto la domanda vera è: ma questi poteri che gli sono stati assegnati saranno veramente efficaci per diciamo arginare il fenomeno corruttivo che, come avete visto, ha radici profondissime e trasversali? Lo vedremo, speriamo presto. Ancora qualche SMS. Nessun partito ha più le idee chiare, l'illusorio ricorso alla rete coi piccoli numeri che poco significano segna la profonda crisi della rappresentanza democratica. Sarà stata la fine delle ideologie, Sandro. Questo è un tema che abbiamo affrontato anche nei primi giorni della mia rassegna stampa, cioè la crisi di rappresentatività che attraversa i partiti, così come attraversa le associazioni di categorie, per esempio dalla Confindustria, di cui abbiamo citato prima un brano dell'intervento di Squinzi al sindacato. Ancora, Renzi deve stare attento, si fa presto a perdere consensi, scrive Ada. Il giornale rivuole Saddam, e qui si riferisce all'ultimo articolo di Caputo che ho letto, rivolga la critica a Berlusconi che a dispetto dell'opinione pubblica italiana soccorse Bush nella guerra del petrolio in Iraq, scrive Manu da Roma. L'ultimo che leggo: era ineludibile che Grillo e associati si spostassero a destra. Già agli inizi i militanti del 5 Stelle hanno dato segnali in questo senso. Il problema italiano per il cambiamento rimane la divisione culturale tra nord, sud e centro. Stefano. Sì, ne abbiamo parlato prima sullo spostamento a destra. Credo che anche all'interno il dibattito e le polemiche siano in corso. Pronto?
Sì, pronto?
Sì?
Pronto?
Sì.
Sono Domenico da Genova.
Buongiorno Domenico.
Allora, ho sentito che c'è una proposta per la quale nella pubblica amministrazione, praticamente una volta raggiunta l'età del pensionamento, non sarà più possibile rimanere al lavoro, sì, quindi fare quella prosecuzione di 1 o 2 anni, quel che è. Volevo dire che anche nel privato, se si facesse lo stesso, e cioè nel privato esiste normalmente il fatto che uno vada in pensione e quindi recepisca la pensione dall'INPS, ma nonostante questo poi viene riassunto come dipendente oppure con la partita IVA.
Sì.
Ecco, se questa cosa qua venisse bloccata, cioè se uno va in pensione a qualsiasi età che sia, c'è andato, punto e basta, lei libererebbe il 10% dei posti di lavoro che ci sono come forza lavoro. Guardi, ne parlo per esperienza personale, cioè dove lavoro io ce ne sono 3 di persone così e siamo in 30. Cioè, sì. Fa conto lei, è il
10%. Sì.
Ecco, quindi voglio dire, se uno che una volta che è andato in pensione non può più essere assunto, può continuare a fare la libera professione, l'artigiano, l'ingegnere, l'avvocato, il fabbro, quel che vuole per conto suo, ma sì, non all'interno di aziende, né pubbliche né private. Sì. Lei libera il 10% dei posti di lavoro.
Domenico, io sono totalmente d'accordo con lei. E questo fenomeno appunto del molto spesso dirigenti anche di aziende private che arrivano alla pensione e poi trasformano, restano nel medesimo posto in cui erano prima, trasformando il loro rapporto di lavoro da dipendente in consulente, è sicuramente un fenomeno diffusissimo. E io penso che, oltretutto, tra l'altro, ci sono persone che con questo sistema riescono a rimanere in carica anche fino a 80 anni, con meno degli 80 anni e anche oltre. Ecco, io credo che sarebbe un, pur godendo di pensioni, diciamo, non esigue, per usare un eufemismo, io credo che sarebbe buona cosa anche nei confronti delle nuove generazioni che spingono per cercare di trovare una collocazione nel mondo del lavoro, arginare questo fenomeno di permanenza nel mondo del lavoro mascherato attraverso il rapporto consulenziale. Qualche altro SMS. Orsoni sostiene di non aver fatto niente, pertanto non si dimette, ma patteggia 4 mesi. Renzi non interviene, meglio prendersela con i Mineo. Andrea. Qualcuno dovrebbe ricordare a Renzi che non è stato eletto dagli italiani Presidente del Consiglio. Il suo rivendicato 40% si riferisce alla rappresentanza del PD in Europa e non nel Parlamento italiano, quindi un po' nebuloso. Quindi fino ad ora egli è abusivo come lo erano Monti e Lei. Ah, ok, quindi dice è stato eletto con delle elezioni europee, non delle elezioni nazionali, quindi insomma non vale. Vabbè, insomma, mi permetto di dissentire. Ultimo SMS, io vi leggo sempre SMS che riguardano evidentemente i temi di cui abbiamo trattato prima, evitando magari qualche sfogo invettiva estemporanea. Stupisce sentire gente che si lamenta di un basso rendimento dei titoli di Stato sinonimo di buon andamento dell'economia. O no? Scrive Adrian. Beh, sì, è sinonimo di buon andamento dell'economia, però insomma uno che ha 4 soldi di risparmi messi via è legittima anche la sua aspirazione a vederli, diciamo, rendere al meglio. E sicuramente bene per l'economia, ma insomma in questa fase gli investimenti in titoli di Stato costituiscono un porto sicuro, ma ahimè dai rendimenti piuttosto minimi. Pronto?
Paolo, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Andrea, sono un imprenditore dalla provincia di Asti.
Buongiorno Andrea.
Stamattina ho sfogliato il giornale al bar e mi è preso proprio un attacco di rabbia, un qualcosa che ho dovuto chiuderlo e andarmi.
Spero che sia passato adesso.
Sì, guardi, ha tranquillizzato il responsabile della redazione. Guardi, io stamattina ho visto appunto sulla stampa, ho letto Orsoni, non lascio, resto sindaco. Io a questo punto comincio a non poterne più, vedo i vertici della Guardia di Finanza coinvolti in scandali, i vertici, i generali. Io ho un'azienda piccola, sana, che fa un bel profitto, le posso garantire, non si giura nemmeno sul colore dei capelli, come dice il Vangelo. Ho un badile all'ingresso dei miei uffici, ma veramente, un badile. Il primo che entrerà, Finanza, INPS, ASL, io lo prendo a badilate.
Perché metaforicamente vedo, spero.
No, ma certo, adesso è un modo. Però il badile c'è, credo, il badile c'è, perché io che sono uno dei primi della classe, lo dico con orgoglio, con rabbia e orgoglio, vedo sindaci compañeros come questo Orsoni che dice io non mi dimetto e resta, preso con le mani nella marmellata. Vertice della Guardia di Finanza coinvolti, il Dell'Utri che torna, il Berlusconi pregiudicato, gli altri del PD, sindaci in galera uno dietro l'altro, e a me vengono a vedere se faccio bene la lezione, se ho fatto bene le dichiarazioni di importazione, se ho fatto. Ma si rende conto che sto provando una frustrazione che, se per caso, adesso è una battuta, ma nemmeno tanto, se leggerete imprenditore arrestato perché ha preso badilate qualcuno, sono io.
Grazie Domenico, speriamo di non leggerlo mai, e capisco comunque il suo risentimento, e insomma sì, che cosa posso dirle? Sottoscrivo, nel senso che è chiaro che nel momento in cui un imprenditore, ma anche un qualsiasi altro cittadino viene in qualche modo, per usare un termine insomma gentile, attenzionato dal fisco, e poi legge che la Guardia di Finanza, che insomma il controllore che dovrebbe controllare, è complice, appunto si è resa complice della distribuzione di tangenti e del diffondersi di fenomeni corruttivi, beh insomma non il badile metaforico sicuramente ci pensa, e insomma qui insomma inutile fare poi analisi sociopolitiche, questi fenomeni sono alla base di una disaffezione costante del cittadino dalla politica, manifestatasi anche nelle ultime elezioni, dove il partito che ha vinto è sempre quello degli astensionisti, e io credo che insomma prima o poi insomma la politica dovrebbe occuparsi seriamente del tema. Che Orsoni resti sindaco a Venezia, ma la cosa che mi ha colpito a leggere le dichiarazioni dei politici arrestati è che insomma questa sorta di generica caduta dal pero, per cui ma io insomma non sapevo, no? Un altro che dice ma io non sapevo che il mio collaboratore era così, Galan che dice io sono pulito, sono stato qualcuno sotto di me, insomma Scajola che dice insomma io non ho fatto niente, non, oppure ho comprato quell'appartamento ma non sapevo assolutamente, insomma è una repubblica del non sapere, del non vedere, che onestamente regge credo poco alla prova dei fatti, soprattutto se i fatti diciamo appurati sono molto circostanziati, come è successo a Venezia grazie al lavoro mi pare minuzioso della procura lagunare. Tra l'altro per la prima volta nessun anti diciamo giustizialista ha gridato alla procura di Venezia ad orologeria, oppure a diciamo provvedimenti viziati diciamo da partigianeria. Ancora qualche sms. Un renziano, quindi insomma è come i panda oggi, quindi vale la pena di leggerlo. Renzi avanti tutta, per fare bisogna comandare. Lorenzo, Renzi ha sempre affermato chiaramente cosa avrebbe fatto senza marcia indietro, e i voti li ha avuti, ma la conservazione non rinuncia alla sua vischiosa natura. Dan da Roma. Renzi, concessione padronale, ok, ma che si faccia qualcosa anche sbagliata, ma una riforma di grande visibilità. Per favore, basta distinguo e basta, e il problema è un altro, scrive Marco. Oh, insomma, abbiamo beccato a raffica gli ultimi tre sms che sono di diciamo sostegno a quanto fatto da Renzi, o quanto sta facendo Renzi. Pronto?
Sì, pronto.
Sì?
Buongiorno, sono Paolo da Verona.
Buongiorno Paolo. Quanti Paoli oggi?
Sono un imprenditore, mi associo all'imprenditore che ha appena parlato.
Sì.
Condivido in pieno quello quanto lui ha affermato. Comunque il mio problema era, che le voglio sottoporre, un altro.
Sì.
Io ho consegnato le buste paga ai miei dipendenti, e è una piccola azienda la mia, e ho visto che sono stati corrisposti, il commercialista ha messo in gli 80 euro
sì.
a chi dovevano.
Sì.
Però allora mi trovo che chi è monoreddito, con unica persona, unico lavoratore, ha percepito 80 euro.
Sì.
Chi invece ha un carico familiare di 4 figli, però percepisce 26.000 euro lordi, adesso no?
Sì.
Ne ha trovati in busta, paga 40. Allora io dico, io sono renziano, io ho votato Renzi e lo condivido ancora sì. in tutto e per tutto, ma l'aiuto alla famiglia da che parte sta?
Sì. Sì Paolo, è chiaro, questo problema delle detrazioni dei figli a carico è un problema su cui era intervenuto, mi pare anche l'altro giorno avevo letto un articolo del Sole 24 Ore a cui bisogna assolutamente porre rimedio, così come il fatto che chi accumula 4.000 euro di detrazioni non li prenderà subito, ma li prenderà il prossimo anno. Insomma, dietro le pieghe di questo provvedimento di fiscalità di vantaggio degli 80 euro si nascondono delle contraddizioni evidenti. Però ecco, nonostante questo, io penso, come lei renziano, penso che questo provvedimento degli 80 euro sia un qualche cosa che va oltre, come ha detto Squinzi ieri, insomma, neanche tanto paludata volontà propagandistica o per arginare l'euroscetticismo in Europa. E